non tolgo tempo al nostro rappresentante dell'Ocse, che chiedo a cui chiedo cortesemente di avvicinarsi lì direttamente al podio, perché ci illustrerà dei dati molto, molto interessanti. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro particolarmente accurato, ho avuto l'opportunità di leggerlo in anteprima ieri, quindi adesso ci darà qualche ulteriore dettaglio per comprendere davvero, insomma, qual è la situazione del nostro mercato del lavoro, e poi cercheremo un po' di comprendere in che modo possa essere ulteriormente rivitalizzato. Prego, Stefano Scarpetta.
Grazie mille. Buongiorno a tutti, ringrazio il presidente Parisi, Salvatore Pirrone, so che il sottosegretario Durigon sta arrivando, lo ringrazio anticipatamente, ringrazio ANPAL per l'opportunità, ma soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto insieme per la redazione di questo rapporto. Credo che nel fondo della sala ci siano anche delle copie della nota stampa. Ringrazio anche tutti coloro i quali ci hanno aiutato nella redazione del rapporto, le regioni, il mio team è venuto in Italia e ha incontrato tutti i vari stakeholders. Come veniva ricordato, questo è un rapporto che guarda alle politiche del lavoro, soprattutto alle politiche attive in Italia. Quello che fa l'Ocse è di dare una fotografia, in questo caso delle politiche attive del lavoro, in una prospettiva internazionale. Cercare di evidenziare quelle che sono le criticità, ma anche sicuramente le riforme, le misure che sono state messe in opera e l'impatto che queste stanno avendo sul nostro mercato del lavoro. Cerco di far muovere, non funziona, aspettate, eccolo. Quindi quattro obiettivi principali di questo rapporto, ne abbiamo già fatto più di 11 per altri paesi dell'Ocse, sono quello di dare una valutazione appunto delle politiche attive del lavoro, un elemento centrale delle politiche del lavoro nel nostro paese, ma anche quello di promuovere attraverso le conclusioni del nostro rapporto un dialogo tra livello nazionale, le regioni, tutti i vari stakeholder che in qualche modo hanno un ruolo importante, fondamentale nella gestione delle politiche del lavoro per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, per renderlo più inclusivo. È anche un rapporto, appunto, perché è stato sostenuto fortemente dall'ANPAL per aiutare ANPAL nel suo processo di sviluppo e anche di maggior coordinamento dell'attività delle politiche attive del lavoro in stretto collaborazione evidentemente con le regioni. E anche vedrete nel rapporto molti esempi di programmi specifici che alcune regioni hanno messo in opera, cercare di favorire quel passaggio delle buone esperienze, delle buone pratiche che esistono sicuramente anche nel nostro paese. È un paese, come sapete, fortemente differenziato sia per la situazione sul mercato del lavoro, ma anche rispetto poi alle risposte in termini di policy che vengono offerte nelle varie regioni. Credo che il click è non... Prego. Sì? Ci pensa. Quindi. Se può passare alla slide successiva, ecco. Questo credo che sia un grafico che molti di voi conoscono, è una fotografia della situazione sul mercato del lavoro italiana. Vedete che appunto il tasso di disoccupazione finalmente si sta riducendo, ma rimane a livelli decisamente elevati, è il doppio della media dei paesi Ocse. Le barre sono il tasso di disoccupazione, la linea tratteggiata è il tasso di occupazione, cioè le persone in età lavorative che hanno un lavoro. Vedete la riduzione che c'è stata durante la crisi finanziaria, il recupero. L'Italia è uno dei pochi paesi dell'area Ocse in cui non abbiamo ancora o stiamo più o meno recuperando i livelli dei tassi di occupazione del periodo pre-crisi. Quello che questo grafico ci dice anche è che c'è stato, a dispetto della severa crisi economica e della durata lunga di questa crisi economica, un aumento della partecipazione sul mercato del lavoro. Due fattori: da un lato persone senior che sono restate sul mercato del lavoro per periodi più lunghi, ma anche un aumento della partecipazione femminile, che è sicuramente un dato positivo. Il gap nel tasso di occupazione fra uomini e donne rimane in Italia uno dei più elevati su un confronto internazionale. Quello che questo grafico non ci dice sono due variabili a mio avviso molto significative. Uno è il tasso di disoccupazione giovanile, che si sta riducendo ma che rimane al di sopra del 30%, più del doppio ancora una volta della media Ocse, e anche il fatto che molti dei disoccupati sono disoccupati di lungo periodo, sono rimasti senza lavoro per un periodo di 12 mesi o più. Quindi c'è uno zoccolo di disoccupazione con molti disoccupati di lungo periodo che sono anche più difficilmente rioccupabili, per cui i problemi di reinserimento nel mercato del lavoro sono più difficili. Se possiamo passare alla slide successiva, questo grafico invece vi dà un'immagine di quella che è la risposta a questi problemi che ho enunciato sul mercato del lavoro, guardando in particolare alle politiche attive del lavoro. alcune osservazioni ne emergono. Primo, quanto spende l'Italia sulle politiche attive del lavoro? Mezzo punto di PIL, più o meno, un po' meno della media di quello che si spende nei paesi OCSE. Ricordiamoci però che il tasso di disoccupazione italiano è più che doppio della media OCSE, il che significa che le risorse a disposizione per disoccupato in Italia sono molto al di sotto di quello che sono le risorse disponibili in molti altri paesi OCSE, e soprattutto se guardiamo a esperienze di paesi europei che hanno tassi di disoccupazione anche inferiori al nostro. L'altro dato a mio avviso interessante è più sull'orientamento, cioè che cosa, come utilizziamo queste risorse che sono limitate per le politiche attive. Allora vedete che ci sono alcune cose che emergono nel confronto fra l'OCSE e la media italiana. Primo è che in Italia si spendono una parte significativa delle risorse, va a finanziare degli incentivi all'occupazione, quindi degli sgravi fiscali per cercare di incentivare l'occupazione. La seconda cosa è che una parte delle risorse va alla formazione professionale, però gran parte di queste risorse va in realtà a degli sgravi contributivi per imprese che assumano giovani fino a 29 anni in programmi di apprendistato. Molto poco delle risorse sono destinate a programmi di formazione per gli adulti, per cercare di migliorare le loro competenze e poter favorire il reinserimento sul mercato del lavoro. Molto molto poco, 2% del budget, quindi lo 0,01% del PIL, viene dedicato a quei programmi che sono quelli di orientamento, di mediazione fra domanda e offerta di lavoro, di inserimento lavorativo, cioè quelle misure che nei confronti internazionali sono un ruolo fondamentale dei centri per l'impiego e quello che veramente contribuiscono a una più rapida reintegrazione sul mercato del lavoro. Quindi si dà sostegno alle imprese per promuovere l'occupazione, formazione, ma che va soprattutto ai giovani, cosa che è sicuramente positiva, ma meno agli adulti, e uno scarso ammontare di risorse che vanno poi a quei programmi di mediazione, di orientamento dei lavoratori alla ricerca di lavoro, che ancora una volta in confronti internazionali sono quelle che hanno un forte impatto positivo per velocizzare il reinserimento. Se possiamo andare alla slide successiva, ecco, arriva anche il clicker. Se funziona, ecco. Risorse limitate, come dicevo, rispetto ai problemi e quindi al numero di disoccupati che ci sono in Italia. In questo grafico avete il numero di persone alla ricerca di posto di lavoro per funzionario dei centri per l'impiego nei vari paesi OCSE. Il motivo per cui i paesi sono tutti in celeste mentre l'Italia è in blu è perché in realtà per i paesi europei, non per l'Italia, abbiamo usato i dati amministrativi, quindi quante persone sono registrate rispetto poi ai funzionari, alle persone che lavorano nei centri per l'impiego. Per l'Italia questi dati non sono disponibili e quindi abbiamo utilizzato i dati delle inchieste sulle forze di lavoro. Il messaggio di questa slide è abbastanza chiaro: in Italia il carico di lavoro dei funzionari dei centri per l'impiego è decisamente superiore a quello che troviamo nella gran maggioranza dei paesi OCSE. Vedete che ci sono circa 300 richiedenti lavoro per funzionari dei centri per l'impiego, la media OCSE è di 130. Ci sono alcuni paesi in basso di questo grafico in cui in realtà il carico, se volete, è anche superiore a quello italiano, però sono paesi abbastanza anomali. Cito soltanto un esempio che mi sembra interessante, è quello dell'Olanda, in cui c'è stata una fortissima riforma che ha ridotto moltissimo l'accesso ai centri per l'impiego, l'accesso fisico, cioè le persone che si presentano ai centri per l'impiego, per tutti i disoccupati di breve periodo. Tutto questo viene fatto online, soltanto i disoccupati di lungo periodo hanno un sostegno mirato e hanno quindi la possibilità poi di avere contatti con i funzionari dei centri per l'impiego. Questo ha ridotto il personale, ma ha significato devolvere risorse invece verso tutta la parte informatica e tutto quel sostegno che avviene attraverso poi le piattaforme online. Un problema anche che è stato evidenziato nel rapporto è quello delle competenze specifiche che hanno molti dei funzionari, delle persone che lavorano nei centri per l'impiego, e soprattutto competenze specifiche per quell'accompagnamento, per quell'orientamento che, come dicevo, è forse una delle sfide su cui progresso sarà necessario in Italia. Esistono, e questa ancora una volta non è una sorpresa, delle fortissime differenze nell'accesso a e nel supporto che i disoccupati ricevono dai centri per l'impiego attraverso il nostro territorio. In questo grafico avete due carte del nostro paese, in quello di sinistra avete quante persone disoccupate sono registrate nelle varie regioni del nostro paese, vedete la forte differenziazione che avviene non soltanto centro, nord, sud, ma anche all'interno delle varie macro aree, e a destra avete la percentuale dei disoccupati che hanno trovato, che usano i centri per l'impiego per effettivamente trovare lavoro. Vi ricordo che solo il 50% dei disoccupati sono registrati presso i centri dell'impiego e soltanto la metà dei disoccupati cercano lavoro attraverso poi il centro per l'impiego. Quindi i centri dell'impiego hanno difficoltà in termini di risorse e di capacità, ma anche in qualche modo perché molti dei disoccupati, quelli che sono disoccupati secondo le inchieste sulle forze di lavoro, non sono registrati o non considerano che il centro per l'impiego può essere uno strumento per ritrovare il lavoro a tempi brevi. Il problema non è soltanto dell'offerta, quindi dei disoccupati, ma è anche un problema delle imprese stesse. Molto poche delle imprese a tutti i livelli, taglia dimensionale o localizzazione geografica, utilizzano i centri per l'impiego quando hanno un nuovo posto di lavoro che devono riempire, utilizzano i centri per l'impiego per in qualche modo trovare il personale, trovare il nuovo addetto da assumere. Le differenze sono abbastanza chiare, in Campania e in Sicilia il tasso di registrazione è intorno al 40-45%, siamo al 64% nelle regioni del nord, e più della metà dei disoccupati contatta i centri per l'impiego nelle province di Trento e Bolzano, mentre meno del 20% in Campania e in Sicilia. Quindi una forte differenziazione geografica che secondo me anche ci dà un segnale di quanto si possa apprendere poi da differenziazione, da quanto le esperienze di varie regioni possano essere utili per fare dei miglioramenti laddove i miglioramenti sono maggiormente necessari. Questo è uno grafico schematico che vi dice la governance delle politiche attive del lavoro. Ovviamente questa governance è cambiata significativamente dopo il Jobs Act e la messa in opera del Jobs Act. È un sistema che sicuramente ha consolidato perché siamo passati dalle province alle regioni, c'è un ruolo di ANPAL giustamente che è quello di coordinamento, ma ancora molto deve essere fatto per creare un sistema integrato, un sistema ben coordinato, ma anche che segua a mio avviso delle linee guida generali, tenendo conto ovviamente poi di quelle che sono le specificità locali e specificità regionali. Il sistema è un sistema complesso, non è un sistema di questa complessità, non è unica all'Italia, altri paesi che hanno sistemi decentrati hanno sistemi simili. Quella che è, a mio avviso, la sfida importante è creare appunto questo sistema e queste interazioni fra i vari livelli, ma soprattutto un maggior coordinamento e una maggiore interventi su delle linee guida che siano omogenee sul territorio, anche per dare servizi che siano più omogenei per i disoccupati nelle varie parti del nostro paese. Faccio una digressione rapida perché a mio avviso è importante su il reddito di cittadinanza, perché è una misura in realtà che non abbiamo analizzato in dettaglio nel rapporto, perché il rapporto è stato finito qualche mese fa, ma che a mio avviso può cominciare a dare anche in parte delle risposte a alcune delle sfide in qualche modo che vengono evidenziate in questo rapporto. Il primo è sicuramente il punto che sottolineavo prima. Legato al reddito cittadinanza c'è anche un investimento forte in nuovo personale, dello staff, dei navigator che potranno effettivamente svolgere un ruolo di mediazione fra domanda e offerta, concentrandosi sui beneficiari del reddito cittadinanza, ma questo sicuramente è un investimento da parte del Paese in questi mediatori appunto sul mercato del lavoro. Questo è un elemento importante. Il fatto che ci siano degli incentivi per i prestatori di servizi, i navigators, che siano legati anche alle performance, è sicuramente una misura che va nella direzione, a nostro avviso, giusta, e quello che avviene in molti altri paesi. Il fatto che ci sia un coinvolgimento di prestatori privati, che ovviamente in molti casi hanno una conoscenza molto dettagliata anche del territorio, che possono essere un complemento, a mio avviso, a nostro avviso importante, a quello che è poi il lavoro che viene svolto dai centri per l'impiego. L'ultimo punto è quello e questa forse è una scommessa, quanto poi nel reddito cittadinanza sia l'elemento di attivazione, cioè questo sforzo, questo incoraggiamento, questo sostegno nella ricerca attiva del lavoro per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Quali sono alcune delle sfide che a nostro avviso devono essere affrontate? Ovviamente il sistema è stato messo in opera soltanto recentemente, ma prima di tutto è quello appunto di verificare la qualità dei servizi che verranno erogati e effettivamente verranno erogati a coloro i quali riceveranno reddito cittadinanza. Secondo è che si creano dello staff in Navigators che hanno uno status diverso rispetto ai funzionari dei centri per l'impiego, hanno una remunerazione diversa e sono a livello nazionale, quindi l'integrazione e il coordinamento tra quello che è l'attività dei centri per l'impiego e quello che è l'attività dei Navigators per il reddito cittadinanza a nostro avviso è importante. Lo sviluppo del sistema informatico per poter cogliere effettivamente non solo i bisogni e quindi chi ha diritto al reddito cittadinanza, ma anche verificare effettivamente la parte di attivazione, cioè la ricerca attiva del posto di lavoro. Il fatto che abbiamo due livelli di condizionalità rispetto all'erogazione dei servizi e delle prestazioni, più limitata per coloro i quali beneficeranno il reddito cittadinanza, più sostenuta in termini di ricerca attiva del lavoro per coloro i quali riceveranno il sussidio di disoccupazione. Quindi questo potrebbe creare in qualche modo delle differenziazioni che devono essere a mio avviso affrontate. E poi appunto il legame, il coordinamento fra le politiche attive più propriamente detto e quanto i beneficiari del reddito cittadinanza potranno averne accesso. A mio avviso questi sono alcuni punti importanti. Passo velocemente a alcune delle raccomandazioni o dei suggerimenti, se volete, del rapporto stesso. Come forse sapete, chi ha guardato, chi ha studiato, chi ha letto i rapporti dell'OCSE, le nostre le chiamiamo raccomandazioni, sono delle indicazioni, ancora una volta, tirate dall'esperienza internazionale e con analisi dettagliata del contesto specifico dell'Italia, che a nostro avviso, speriamo, possono essere utili a un dibattito interno. Le persone che sono qui nel panel con me, molti di voi hanno un'esperienza, conoscono il contesto italiano anche meglio di quanto lo conosciamo noi, quindi i nostri sono suggerimenti e una riflessione che a mio avviso in Italia deve sicuramente continuare anche alla luce delle riforme che sono state implementate recentemente. Quello che sia credo importante, a prescindere dal fatto che nel rapporto e nella press release che avete visto c'è un chiaro messaggio a aumentare le risorse disponibili per le politiche attive del lavoro, è quello di rafforzare la verifica delle prestazioni degli uffici per l'impiego. So che questo è un tema delicato, ma in molti paesi con sistemi decentrati le risorse che vengono allocate ai centri locali, ai centri per l'impiego locali, dipendono dal numero di clienti, il numero di disoccupati che devono essere accompagnati, ma anche alle prestazioni stesse dei centri per l'impiego. Quindi dedicare una parte delle risorse che vengono messe a disposizione alle prestazioni potrebbe essere qualcosa, secondo me, da sviluppare. Credo che ANPAL stia facendo un grosso sforzo e debba continuare lo sforzo di una comunicazione a livello nazionale e locale delle sue strategie globali, della strategia delle politiche del lavoro e delle politiche attive in coordinamento evidentemente con le regioni e poi con l'implementazione a livello locale. Credo che il reddito cittadinanza possa essere un buon strumento per testare meglio il ruolo che i prestatori privati possono svolgere nel qualche modo l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, tenendo conto che le agenzie per interim e altri prestatori privati hanno una buona conoscenza del contesto locale del mercato del lavoro e possono svolgere un ruolo complementare rispetto a quello dei centri per l'impiego. Credo che sia assolutamente necessario, uno dei problemi maggiori che abbiamo avuto nel produrre questo rapporto è avere i dati amministrativi comparabili su tutto il territorio nazionale, quindi credo che ancora una volta una sfida del Presidente è quello di creare un sistema informatico nazionale armonizzato per cui i dati, le informazioni su il numero di disoccupati in cerca di lavoro, il numero di posti di lavoro vacanti eccetera sia messo a sistema e sia disponibile per tutti gli operatori del settore. Credo che sia anche molto importante investire sul personale dei centri per l'impiego, in termini di formazione, ma anche una specializzazione nelle varie funzioni che devono essere svolte. Una delle cose su cui so che ANPAL ha lavorato e su cui è parte anche della riflessione attuale è quello di promuovere un profiling, cioè promuovere una definizione di quelli che sono i bisogni e necessità dei vari disoccupati per poter poi orientare gli interventi su quelle che sono le necessità specifiche. I disoccupati hanno delle caratteristiche molto diverse rispetto anche al contesto locale in cui si trovano, per cui poi gli interventi possono essere mirati in maniera più efficace. L'ultimo punto, se riuscite a muoverlo, è quello, al di là della governance se vogliamo, è piuttosto riguardo poi agli interventi stessi, cioè passare da questo strumento che forse è più semplice ma che è anche meno focalizzato di incentivi alla creazione di posti di lavoro attraverso delle riduzioni contributive a delle politiche che siano più mirate, rafforzare la condizionalità, cioè veramente introdurre questo meccanismo di responsabilità mutuale per cui chi riceve una prestazione, che sia reddito cittadinanza, che sia il sussidio di disoccupazione, deve impegnarsi nella ricerca attiva del lavoro, ma per far fronte a questo deve anche avere un sostegno a questa ricerca che sia il più efficace possibile. Differenziare, come dicevo, gli interventi a seconda delle caratteristiche dei disoccupati e dare anche un contributo alle imprese, cioè ridurre quel, o aumentare se volete, quel livello bassissimo di imprese che cercano nuovi lavoratori per le posizioni che si trovano disponibili nella loro impresa attraverso i centri per l'impiego. In Italia, ma più che in quasi tutti gli altri paesi OCSE, la ricerca di nuovi lavoratori avviene attraverso canali che non sono quelli ufficiali, quelli dei centri per l'impiego, ma sono attraverso contatti di rete, eccetera. Queste sono le osservazioni principali del rapporto. Il rapporto è molto denso, come avete potuto vedere, ma forse crea degli spunti anche per il dibattito che avremo oggi con questo panel, sicuramente spero nel dibattito che continuerà in Italia anche dopo la presentazione del rapporto stesso. Grazie.
Grazie, grazie a Stefano Scarpetta dell'OCSE, perché il rapporto è zeppo di dati.